Grazie, io la prendo un po' da lontano.
Ecco.
Non per, diciamo, lo so, mi dispiace. Solo so, faccio questo effetto. Però mio figlio fa 20 anni tra poco, cioè mi ha superato, non vi preoccupate. No, la prendo da lontano perché serve anche a inquadrare l'azione che stiamo facendo e quello che credo sia un apporto realmente innovativo che questa amministrazione vuole portare in quella che è stata la trasformazione di questa città degli ultimi anni. Perché noi sappiamo che oramai da oltre 10 anni viviamo una crisi economica che ha spezzato completamente tutti gli equilibri tradizionali che reggevano anche i poteri, le economie, i conflitti nelle città. Cioè, ha completamente diciamo, rivoluzionato questo sistema, diciamo, di relazioni che si giocavano nella città. Nel 2008 le prime attività per contrastare la crisi sono state delle attività che hanno collegato immediatamente lo sviluppo dell'edilizia e quindi la costruzione a un tema di soldi. Cioè edilizia uguale soldi. Allora dico edilizia, scusate, non urbanistica o pianificazione. Cioè il piano casa, che tra l'altro è una delle ragioni per cui quest'area, non a caso l'ho presa così, è una delle ragioni per cui quest'area non ha oggi uno strumento di pianificazione valido, perché i singoli proprietari hanno scassato le regole, diciamo, hanno detto, vabbè, io ho il mio piccolo lotto, faccio quello che mi pare, non mi importa niente delle capacità pianificatorie del Comune di Roma, vado in deroga a tutti gli strumenti, mi faccio la mia palazzina. Ecco, oggi quello che noi vogliamo affermare è che non si deve più pensare al problema del sviluppo edilizio di un'area perché c'è la crisi economica e perché dobbiamo fare in modo che qualche si rimetta in moto un'economia. Noi oggi vogliamo rilegare il tema dello sviluppo di un'area alle ragioni per cui decidiamo di sviluppare un'area. Cioè perché stiamo facendo quello che stiamo facendo. Di cosa c'è bisogno? Questa parola, i bisogni dei territori, è rimasta completamente cancellata da tutti gli strumenti normativi, diciamo, che ci siamo, tra l'altro ricordo, a volte visti imporre da quelli che sono chi fa le leggi, cioè le regioni e lo Stato. Guardate, insieme al piano casa, cioè al fatto che sono le misure straordinarie per il rilancio dell'economia, si leghi al fatto che qualcuno possa, diciamo, al di là delle regole pianificatorie, costruirsi la sua casa come gli pare. Ci sono state le vendite del patrimonio pubblico, ci sono state le vendite degli alloggi pubblici. C'è stato un movimento intorno al problema che sulle città si è scaricato interamente il peso di una parte della crisi. Ecco, noi quello che abbiamo chiesto fin da subito è che questo sistema di che poi genera conflitti nella città si rompesse. Quindi questo è un piccolo esempio, diciamo un granellino nell'ingranaggio, che vuole riportare al centro i bisogni di un'area e nel farlo chiede appunto di rimettere a posto il sistema di relazioni che esiste tra chi abita i luoghi, chi deve investire, chi deve amministrare. E in particolare quello che è sparito negli ultimi anni, chi deve gestire questi luoghi. Perché guardate, immaginare un investimento che porti una remunerazione nel tempo attraverso la gestione del bene che andiamo a trasformare. Cioè, io costruisco, non è che costruisco per vendere, ma costruisco per avviare un'attività su un territorio che sia anche riqualificante, che porti lavoro, che porti economie, non che porti immediato profitto, che porti uno sviluppo che sia anche remunerativo per chi investe, è una cosa che in Europa succede normalmente. Per questo quello che oggi presentiamo è un vero progetto di rigenerazione urbana. Negli ultimi 2 anni spesso il Comune di Roma è stato accusato di non avviare ambiti di rigenerazione e quant'altro, perché è difficile, perché per, diciamo, studiare questo percorso che oggi presentiamo c'è voluto il tempo, c'è voluto di capire insieme alla Presidente, che ringrazio, tutti quelli che erano i meccanismi anche interni all'area, chi erano i proprietari e quant'altro. Cioè, oggi presentiamo un programma di rigenerazione urbana che deve tener conto non soltanto, badate bene, dello sviluppo appunto dell'edilizia. Molto spesso si dimentica quello che è l'articolo 1 di questa legge sulla rigenerazione urbana, che dice che l'obiettivo di questa legge è riqualificare i luoghi e restituire a chi abita in quei luoghi funzioni che ne migliorino la qualità della vita. Non è, tutto il dibattito si è spostato subito sugli articoli, quelli che permettono rapidamente di trasformare o di, no, di farsi un palazzetto più alto o quant'altro. I primi, quelli che dicono le ragioni per cui si deve fare quello che dobbiamo fare, sono ignorati. Quindi noi vorremmo un attimo rimettere le cose a partire dal primo capitolo, non a partire dall'ultimo. Perché San Lorenzo, lo ha già detto la sindaca, tanto perché è un luogo strategico, simbolico, un quartiere vivo. Troppo spesso questo quartiere è stato descritto come un luogo di degrado, come un luogo, diciamo, con tutte le caratteristiche più negative. È un luogo vivo, multiculturale, dove succedono un sacco di cose. Non è vero che ci sono solo i giovani, non è vero che ci sono solo gli anziani, non è vero che c'è solo il degrado, non è vero. È un quartiere dove succedono molte cose. Questa cosa noi pensiamo vada detta con forza. Quindi è un quartiere che merita un percorso complesso. È un nodo della città in cui ci sono dei programmi che si stanno sviluppando all'intorno, questo non ce lo neghiamo, proprio grazie anche al piano casa, no, precedentemente nominato, che appunto ha tolto da quello che era una programmazione generale alcuni ambiti e li ha destinati allo sviluppo dei singoli edifici. Noi abbiamo preparato qui un piccolo, diciamo, una serie di slide che possono aiutarci a seguire quello che è il percorso che noi immaginiamo e per capire anche quelli che sono i momenti nei quali immaginiamo che sia importante la relazione con il territorio. Diciamo, la prima immagine, diciamo, penso di averla commentata e di avervi abbastanza tediato. Qual è l'obiettivo del processo di rigenerazione? Appunto, una riorganizzazione fisica e funzionale delle aree, cioè noi pensiamo che si possa fare una trasformazione di qualità, perché lo sviluppo urbano, l'architettura, scusate, uso questa parola che non si usa mai, non è altro che l'espressione fisica della ragione per cui stiamo al mondo. Scusate, la metto, faccio un po' professore, scusate, un po' noioso, però è così. Cioè, esprime il pensiero del mondo in cui stiamo vivendo in questo momento. Il fatto che in questo periodo storico questo venga completamente ignorato la dice lunga. Quindi, riqualificazione delle aree degradate, limitazione del consumo di suolo, perché è una delle grandi problematiche della rigenerazione, poi, è che quando si dice costruire sul costruito e si costruisce in contesti già costruiti, in genere si sviluppano delle frizioni. Quindi, è importante spiegare bene e dialogare con i contesti nei quali si va a intervenire. Pensiamo, chiediamo la realizzazione di interventi con elevate prestazioni ambientali e architettoniche, perché oramai questo programma Reinventiamo Roma si inserisce all'interno di una rete internazionale di città che stanno sviluppando e, diciamo, tentando di sviluppare progetti che tengano l'ambiente e diciamo, l'impatto ambientale dei progetti come uno degli elementi fondamentali, non è per questo si va in giro per il mondo per fare rete, per scambiare buone pratiche con le altre città, per capire cosa si fa nelle altre città e trasportare esperienze a Roma, per garantire accessibilità ai servizi dei cittadini. Noi crediamo che zone densamente, diciamo, già abitate come San Lorenzo siano delle zone in cui anche sistemi di servizi di uso pubblico, non servizi pubblici, non è questo il contesto in cui andare a costruire una scuola pubblica o un centro civico pubblico, diciamo, nel senso più tradizionale, ma dei servizi di uso pubblico sia fondamentale, migliorare l'inclusione sociale e quindi anche attenzione a nuovi modelli di welfare, perché torno al discorso della crisi che ho fatto inizialmente, o noi e quindi, oltre noi, anche chi investe nello sviluppo urbano delle città si rende conto che i sistemi di welfare stanno cambiando e quindi che c'è una necessità di un certo tipo di servizi che, ripeto, magari non danno remunerazione nel giro dell'anno successivo a cui ho fatto l'investimento, magari danno un investimento, un frutto di un investimento a 30 anni, come succede a Londra, come succede a Parigi. Bene, nelle città più speculative, se vogliamo, d'Europa. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati. Il processo che fa capire anche dove si incardina, diciamo, si incardina i momenti di partecipazione. C'è stata una, diciamo, pubblicazione di un invito pubblico a manifestazione di interesse, che è stato pubblicato appunto a fine agosto e che avrà una durata di 90 giorni, con una scadenza circa a fine novembre, 24 novembre. In questa fase noi chiediamo a chi ha interesse a investire in quest'area di costituire dei gruppi interdisciplinari. In molte città europee si fa anche di coinvolgere direttamente gli stakeholder all'interno dei gruppi, cioè una delle grandi caratteristiche, diciamo, di percorsi anche diversi, è quella, la capacità che si ha di coinvolgere i cittadini già nel momento in cui formo la domanda. Cioè, se io capisco quelli che sono i bisogni dei territori da investitore, sono in grado di sviluppare un progetto che rispondendo a quei bisogni sia anche più remunerativo, se volete vederla. Scusate, la vedo sempre dal punto di vista adesso della remunerazione, perché è uno dei temi ovviamente su cui c'è più dubbio, diciamo, da questo punto di vista. C'è quindi un primo, diciamo, consultazione che porterà delle idee da parte di chi propone e si propone sul mercato per trasformare l'area, ma che non sono idee campate in aria, sono idee sostanziate con un piano economico, con un primo contatto con i proprietari per acquisire quantomeno un indirizzo al fatto che sono disponibili a partecipare a questa trasformazione. Quindi un proprietario di un'area può anche, diciamo, dare il suo assenso a 10 gruppi diversi, perché è più interessato ad avere una platea di offerte maggiori, non è vincolante. Bene. Questi progetti quindi saranno caratterizzati da una loro sostenibilità economica, da una sostenibilità ambientale di cui abbiamo parlato prima, e sarà richiesta una valutazione di quello che è l'impatto sociale all'interno del contesto. Quindi una sostenibilità che a questo punto si muove a tutto tondo. Quando avremo delle idee, noi apriremo alla consultazione, alla partecipazione, non chiedendo, come fanno i politici di solito, si va in un'assemblea e si dice: che volete? E via il libro dei sogni. Io ho dei documenti nel mio dipartimento di percorsi di partecipazione in cui ci sono municipi in cui sono richieste 400 opere pubbliche. Non so con che faccia, con quali soldi, con quali bilanci, nessuno si è posto mai questo problema. Ma tutti contenti, ci abbiamo partecipato, abbiamo detto che vogliamo questo e vogliamo quell'altro. Ma come questa roba si fa? Non si è mai posto il problema. Nessuno. Noi abbiamo fatto nell'ottavo municipio un percorso di partecipazione mettendo sul piatto 17 milioni di euro, cioè dicendo: noi abbiamo 17 milioni di euro, cosa si può fare con questi 17 milioni di euro, queste cose? E adesso stiamo facendole. Quindi il percorso di partecipazione si svolgerà sulla base di programmi e progetti, individuando le desiderata, che potranno riguardare anche il sistema degli spazi pubblici, che potranno riguardare i sistemi di funzioni, i maggiori gradimenti, anche per dare possibilità all'avvio di una seconda fase, che invece sarà vincolante, cioè chi fa l'offerta economica vera, di lavorare evitando quello che è uno delle paure maggiori di Invest, cioè il conflitto con i territori che poi impediscono lo sviluppo dei programmi. Quindi questo, secondo noi, è la ricostruzione di un percorso virtuoso di come devono essere fatte le cose. Quindi ci sarà poi tutta la fase burocratica, della quale non vi tedio, cioè quando avremo capito quelle che sono le funzioni principali e quelli che sono gli elementi strutturanti principali, noi, lato comune, avvieremo una variante al piano regolatore con il programma di rigenerazione urbana. Qualcuno ieri mi diceva: perché in variante? Perché dentro quell'area, che sta dentro un perimetro, già sono state fatte 5 o 6 palazzine col piano casa, e quindi quel perimetro va cambiato, e quindi il sistema di funzioni che era previsto e che lo reggeva in equilibrio è saltato a causa di questa norma. Quindi Il percorso, diciamo, urbanistico seguirà il suo iter. Qui dietro vedete l'adozione in assemblea capitolina del programma di rigenerazione, tutta la procedura urbanistica in variante. A quel punto, diciamo, con l'adozione si indirà una proposta, invece la richiesta di avere dei progetti che sono vincolanti, cioè chi offre di fare quelle cose a quel punto si vincolerà con l'amministrazione per fare, cioè dirà: io faccio questo per questo prezzo e lo faccio. E solo alla fine di questa procedura si potrà procedere all'aggiudicazione e al progetto vero. Noi ieri abbiamo incontrato gli investitori, abbiamo fatto un incontro tecnico noiosissimo, non so se c'era qualche cittadino, e abbiamo chiarito molto bene quelli che erano gli obiettivi che l'amministrazione si dava, cioè la promozione e la valorizzazione del contributo della comunità locale al miglioramento della qualità e della sicurezza sociale. Cioè, a riaprire quel luogo significa aumentare il controllo sociale in quel luogo ed evitare quello che succede oggi: occupazioni, spaccio e quant'altro, lo abbiamo sentito. Individuazione di spazi per la definizione di programmi per l'inclusione sociale. Erano presenti, per esempio, molto interessanti, delle società che fanno, come si dice, profit benefit profit, cioè profitto attraverso la costruzione di programmi di reinvestimento sociale del capitale all'interno delle attività che vengono svolte. Quindi poi una riorganizzazione ovviamente fisica e funzionale delle aree interessate, cioè lo spazio della città, che sembra sempre una cosa secondaria, ma poi alla fine, guarda caso, ci troviamo tutti a preferire vivere in una città bella che in una città brutta. La multifunzionalità del progetto, cioè noi speriamo che non ci sia un progetto che c'è solo una cosa, ma che ci siano diverse cose, perché siamo convinti che questo possa portare anche sviluppo attivo e per il territorio. Elevati standard di qualità ambientale, costruttiva, strutturale, architettonica, questi oramai per noi ci sono dei sistemi di certificazione di tutti i processi che vorremmo che venissero inseriti dentro, la valorizzazione del patrimonio pubblico, perché c'è anche una piccola parte di pubblico che oggi è in totale stato di abbandono e che invece deve essere reinserita all'interno di un percorso virtuoso. Quello che abbiamo chiesto appunto è che ci sia la possibilità del coinvolgimento delle realtà locali sul piano sociale, culturale, sportivo, educativo, cioè i cosiddetti stakeholder del territorio siano già contattati fin dall'inizio, che siano diciamo favoriti appunto nuovi modelli di welfare metropolitano, imprese innovative, imprese creative, imprese della cultura. Studio, incremento e accessibilità dei cittadini ai servizi urbani, è anche un posto dove si deve poter transitare per andare alla fermata dell'autobus, scusate se dico delle banalità, ma uno spazio pubblico che permetta di andare da una parte all'altra generoso, risposte innovativi, eccetera, eccetera. L'uso di tecniche avanzate di bioedilizia, l'abbiamo detto, e incremento occupazionale. I team che parteciperanno dovranno essere composti da progettisti, investitori e finanziatori, realizzatori e gestori. Ripeto, questa cosa della gestione per noi è fondamentale. Troppo spesso a Roma abbiamo visto partire un'impresa, si comincia a fare un progetto, poi viene venduto a metà dell'opera, arriva uno, compra un edificio che non è finito, chiede la variante al piano regolatore perché è arrivato un sindaco che gli ha favorito, c'è la variante al piano regolatore, dove essere un supermercato diventa delle case, dove essere delle case diventa un cinema, non si sa più che cosa succede. Ma la gestione, invece, il piano di gestione è per noi fondamentale, perché garantisce di agganciare quella trasformazione a un vero piano. Competenze multidisciplinari dei team, molte di queste slide per correttezza sono le stesse che abbiamo mostrato agli investitori, così abbiamo parlato delle stesse cose anche se focalizzandoci di più sulle procedure. Ovviamente nella prima fase i proprietari e i titolari dei diritti di reali potranno aderire anche a una pluralità di proposte. Le linee guida, questo è stato oggettivamente che sono contenute, perché tutta questa roba è anche scaricabile dal nostro sito online, tutta la documentazione che è stata messa a disposizione degli investitori. Abbiamo chiesto di escludere alcune destinazioni d'uso residenziale, tranne l'abitare accessoria servizi, cioè se io faccio una certa attività per la quale è necessaria una residenza funzionale a ospitare delle persone per un periodo che fanno quell'attività. Non voglio fare esempi perché poi subito si crea un immaginario, però il cosiddetto abitare diciamo funzionale a dei servizi, e ovviamente i commerciali intesi come grandi strutture di vendita e il turistico ricettivo, visto che di fronte abbiamo già diciamo lo sviluppo di un progetto che ha questo tipo di attività. Mentre le destinazioni d'uso più gradite sono le destinazioni d'uso sportive, ludico, aggregative e ricreative, espositive, culturali, musicali, multimediali, i servizi alle persone, servizi sociali della cura e del benessere, i servizi per l'infanzia e la formazione, i servizi per le imprese, cioè servizi privati ma di uso pubblico. Abbiamo chiarito che gli elementi migliorativi sono delle proposte, sono quelle che hanno un impatto che riduce il consumo del suolo, anche oltre quelle che sono le previsioni del piano regolatore, prevede di lasciare una certa permeabilità al di sopra di certi standard, i criteri innovativi nella progettazione e la promozione di soluzioni e proposte di gestione anche di attività presenti nell'area, con criteri di innovazione, di nuovo energetica, di uso di progettazione degli spazi e di uso di cooperazione con i contributi delle comunità. Come diceva la sindaca, abbiamo una prima fase a cui seguirà una consultazione online e degli incontri partecipativi con i cittadini, le realtà territoriali e tutti coloro che pensano di poter migliorare, contribuire a migliorare le proposte. Collezioneremo tutti i contributi migliorativi e con l'esito del processo partecipativo e consultivo andremo ad aprire la seconda fase, appunto, più vincolante. Verranno selezionati gli aspetti più interessanti delle singole proposte, si farà un documento che chiederà appunto di adeguarsi a quelle che sono, diciamo, verificata una sostenibilità economica, ripeto, sociale, ambientale, si definiranno nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche della variante urbanistica, e poi con un'adesione almeno del 75% dei proprietari, questo lo dice la legge, si forma il programma urbanistico e si adotta in assemblea capitolina il programma di rigenerazione urbana San Lorenzo via dei Locani, con poi il bando di concorso concorrenziale successivo. Cosa succede se, e questo però la sindaca ha spoilerato il finale, ma siccome è una cosa di cui abbiamo discusso tanto, e di questo io ho recepito un indirizzo molto preciso invece della sindaca, cosa succede se l'immobilismo, di nuovo, cioè la speranza che risalga al mercato immobiliare per potermi vendere il mio piccolo immobile, la speranza di ricavarci 10.000 euro in più, la speranza che in un futuro, perché non ho bisogno in quel momento dei soldi, nessuno o pochi aderiscono, a quel punto si avrà la formazione di un progetto di interesse pubblico, bene, e quindi diciamo l'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, di cui diciamo noi abbiamo già il dovere nel momento di appostare alcune somme all'interno del bilancio. Quindi non è una cosa che dici, sai, poi quando si fa un provvedimento si prendono anche tutti gli atti conseguenti, quindi poi l'acquisizione, la dichiarazione di pubblico interesse, l'esproprio per pubblica utilità, e poi dopo la progettazione e lo sviluppo da parte dell'amministrazione pubblica, con la destinazione appunto che prevede l'esproprio, cioè verde servizi pubblici. Quindi quello che noi chiediamo, ripeto, sono sinergie e capacità di sperimentare. Quindi chiediamo agli imprenditori nuovi modelli di trasformazione e risposte a nuovi bisogni. Cioè non è più possibile che a Roma si continua a ragionare, faccio una palazzina per appartamenti perché così la vendo il giorno dopo, anche perché rimangono invendute, quindi forse se cominciassero anche i imprenditori romani a pensarla in maniera un po' diversa, no? Siamo pieni di case invendute. Ai proprietari offriamo la possibilità di trasformare finalmente il compendio in maniera coordinata attraverso anche un incremento di quelle che sono le superfici realizzabili. L'amministrazione mette in campo il suo potere, che è quello di far trasformare l'area, e chiede ai cittadini di partecipare attivamente a questo percorso, perché noi crediamo che soltanto attraverso la ricomposizione di questo patto la trasformazione della città potrà riprendere un suo corso normale. Grazie.